Ciao cari amici, recentemente il consigliere statunitense, un signore noto per diverse affermazioni abbastanza gravi che ha già fatto nella sua carriera, io intendo Jake Sullivan, lui ha parlato di una futura offensiva dell'esercito ucraino contro i russi. In pratica, la sua dichiarazione che lui ha fatto durante un incontro con i giornalisti alla Casa Bianca, Jack Sullivan ha detto che l'assistenza militare degli Stati Uniti aiuterà l'Ucraina a condurre una controffensiva nel 2025. L'Ucraina sta pianificando una nuova controffensiva nel 2025. Le nostre armi la aiuteranno a impedire alla Russia di fare ulteriori progressi quest'anno e ovviamente le forze armate al fronte sono chiaramente diciamo in difficoltà adesso, io intendo gli ucraini, e questa notizia uscita in modo abbastanza distaccato da quella che è la realtà oggettiva. Cioè, sapete, mi sembra una scena quando c'è una persona che purtroppo sta morendo in ospedale, appena entrato il medico, c'è la sua famiglia attorno. Appena entrato il medico, il dottore ha comunicato ai suoi cari che alla persona è rimasto purtroppo pochissimo da vivere, probabilmente ancora un mese, poi dopo lui cederà e la sua famiglia inizia improvvisamente a discutere sul fatto di un programma di vacanze per l'anno prossimo, dicendo: ma sì, adesso lui magari sta male, ma poi l'anno prossimo forse starà meglio, così potremo andare qua, potremo andare là, potremo comprare una nuova macchina. Insomma, cominciano a fantasticare su una realtà che ormai è completamente distaccata da quella oggettiva. E più o meno questa cosa in me suscita la dichiarazione di Sullivan, perché carissimi, io penso che queste cose vengono comunicate dai rappresentanti di Casa Bianca per contenere ancora una parte di elettorato statunitense in una sorta di sotto una cupola di propaganda dove cittadini statunitensi che vengono ovviamente privati dei loro risparmi hanno dei gravi problemi dal punto di vista economico adesso negli Stati Uniti d'America, senza parlare di quello che sta succedendo dal punto di vista di sicurezza negli Stati Uniti d'America. Ci sono dei gravi problemi sulla frontiera con il Messico, ci sono scontri veramente accesi tra le fazioni politiche, tra quelli che sostengono Trump e quelli che sostengono Biden. Di recente si è parlato che probabilmente Biden si toglierà come candidato democratico e lascerà il suo spazio alla moglie di Obama. E quindi in questa situazione è chiaramente che per i democratici statunitensi, per promotori della guerra, per coloro che hanno rifiutato ogni possibilità di risolvere questo conflitto in maniera civile, in maniera pacifica attraverso le trattative, anzi loro sono stati quelli che hanno portato il conflitto a livello così drastico, così acceso e così micidiale. Loro devono dimostrare ai propri elettori, al proprio elettorato che intanto gli aiuti che loro stanno facendo all'Ucraina funzionano e poi devono creare questa specie di aria di entusiasmo. Entusiasmo, cari amici, è una cosa molto importante perché c'è una C'è un proverbio russo che dice la speranza è muore per l'ultima, e poi c'è una presa in giro che si aggiunge a questo proverbio, perché chi vuole prendere un po' in giro questo proverbio dice sì, muore per ultima, ma comunque muore. E in questo caso noi siamo più o meno in questa linea psicologica, cioè loro sanno benissimo che la guerra sarà persa, i democratici sanno benissimo che l'Ucraina per gli Stati Uniti d'America sarà l'ennesimo Vietnam, sarà l'ennesimo Afghanistan, sarà l'ennesimo Iraq, sarà l'ennesima perdita dal punto di vista di scontro bellico. Però bisogna dire che Stati Uniti d'America è un paese predatore, strutturato in tale modo che il suo equilibrio interno e il suo arricchimento economico non si fonda sulla vittoria in una guerra. Loro, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo la formazione della NATO, hanno capito una cosa fondamentale, che il loro sistema predatorio ha bisogno di una guerra in sé come meccanismo. Non ha importanza chi vincerà. Importanza ha il processo, e se processo dura più a lungo possibile, meglio è. Quindi, se voi guardate, ad esempio, quello scempio che tra l'altro vi hanno spacciato a tutti, anche qua in Italia, fonti di propaganda italiana, che è veramente vergognosa, come una guerra per la democrazia, cioè io intendo quella follia che hanno fatto in Afghanistan. Cari amici, pensateci un po'. 20 anni di stupri, torture, bombardamenti a tappeto, uccisioni di centinaia di migliaia di esseri umani, creazioni di terrorismo, di traffico di esseri umani, traffico di stupefacenti, traffico delle armi, arricchimento dei signori di guerra in Afghanistan hanno fatto peggio del peggio per arrivare a cosa? Dopo 20 anni hanno messo al potere talibani contro i quali hanno cominciato a combattere 20 anni fa. Quindi gli americani, dopo aver diciamo raschiato ogni cosa dall'Afghanistan, dopo aver preso tutto quello che hanno potuto prendere, dopo aver creato problematiche a livello geopolitico, destabilizzato la zona, sfruttato questo conflitto per danneggiare i paesi circostanti, loro semplicemente se ne sono andati e si sono trasferiti in un'altra zona. E in Ucraina sarà la stessa cosa, non è diversa dall'Afghanistan in questo senso. L'Ucraina è un altro progetto in cui Stati Uniti d'America si arricchiscono grazie alla guerra, e per loro non ha importanza quanto durerà questa guerra, quante città verranno distrutte, quante persone saranno morte, quante perdite in termini di territorio ci saranno. Per loro queste cose non hanno importanza, perché la cosa primaria è la guerra. Ogni giorno di guerra agli Stati Uniti d'America, al sistema corrotto anglosassone, dell'oligarchia anglosassone, perché quando parliamo degli Stati Uniti d'America, cari amici, parliamoci chiaro, noi non stiamo parlando di uno Stato. Non esiste lo Stato come la forma di potere negli Stati Uniti d'America. È una cosa che loro spacciano nella loro propaganda a dei decerebrati che credono ancora nei valori pseudodemocratici occidentali. Lo Stato non esiste. Negli Stati Uniti d'America governano gli oligarchi, è un sistema oligarchico. Leggete Platone, leggete Aristotele e voi comprenderete il senso della parola oligarchia, cioè potere dei pochi. Quando oligarchos, quando voi comprenderete il senso di questo concetto, perché grandi filosofi greci l'hanno inventato, è l'unica società, l'unica civiltà che in questo mondo ha generato il pensiero più alto dopo abbiamo visto solo decadenza dopo i greci. Si può dire che antichi greci erano le persone più illuminate della storia dell'umanità, in questo senso. Loro hanno strutturato il concetto di oligarchia. Se voi leggete Platone e Aristotele, il concetto di oligarchia è applicabile perfettamente a quello che adesso sta succedendo nel mondo occidentale, soprattutto nel mondo anglosassone, soprattutto negli Stati Uniti d'America. Stati Uniti d'America è un potere non di Stato. Stati Uniti d'America è un potere degli oligarchi, dove lo Stato è uno strumento degli oligarchi della gestione delle masse. Quindi politici statunitensi non rappresentano se stessi, per questo loro odiano Putin, perché Putin è un esatto contrario. La Russia è di Putin un sistema autoritario dove lo Stato detiene il totale potere su ciò che sta succedendo sia all'interno del paese che al suo esterno, quindi politica estera e politica interna, completamente nella mano dei rappresentanti dello Stato, quindi l'autorità totale. Gli oligarchi sono stati fatti fuori, tutti, anche letteralmente, in molti casi sono stati allontanati dal potere, privati del potere, sono stati esiliati, sono stati messi in carcere e poi esiliati, come ad esempio famoso Rampollo dei Rothschild, Khodorkovsky, però in molti casi li hanno fatti fuori. Perché? Perché in Russia c'è il potere di Stato e quindi Stato dialoga direttamente con il popolo. Adesso avete visto l'ultima volta cosa è successo, 87% del popolo russo ha detto chiaramente, dell'elettorato russo, diciamo così, del popolo che ha partecipato alle elezioni, ha detto la loro volontà di procedere con la linea proposta dallo Stato autoritario. Vogliono questo. La maggioranza dei russi vogliono Putin al potere, vogliono che Stato continui a portare avanti questo programma perché non vogliono gli oligarchi. Per questo motivo il sistema oligarchico occidentale e i suoi scagnozzi giornalisti, intellettuali, vari scrittori che venderebbero la propria madre, il proprio deretano pur di ricevere qualche soldino da questi oligarchi, loro subito iniziano a mettere, diciamo, in cattiva luce la volontà del popolo russo, contestare la legittimità di processi democratici o chiamiamoli processi elettorali in Russia, dicendo: ma no, ma questa non è democrazia, da noi è democrazia, dove non si capisce più chi vota cosa e chi arriva al potere, dove chiaramente noi abbiamo i politici che prima delle elezioni vi dicono una cosa, dopo le elezioni fanno l'altra. Guardate la Meloni. Meloni è l'esempio perfetto dell'ipocrisia politica. Cioè, prima delle elezioni era contro Stati Uniti d'America, parlava male di Biden, parlava male del potere oligarchico statunitense, criticava la Francia, l'Europa per quello che stanno facendo in Africa. Sembrava veramente una rivoluzionaria. Appena arrivata al potere, cosa abbiamo visto? Biden le dà bacino sulla testolina, lei sorride, subito tutti i suoi discorsi della legittimità dello Stato russo che lei faceva prima era amica, sembrava amica di Putin, amica della Russia. Dopo, subito, la Russia è diventata nemica, lei è diventata subito amica degli oligarchi anglosassoni contro quale parlava prima, e tra l'altro la provenienza della signora Meloni, diciamo, dall'ambiente della destra, il suo storico, la sua storica appartenenza a quelle forze politiche che storicamente derivano anche dal fascismo. Io qua non voglio dire che Meloni è fascista, io voglio semplicemente sto spiegando che lei arriva dalle forze politiche che storicamente provengono dal fascismo. Poi hanno fatto una serie di mutazioni, anche perché fascisti dell'epoca si rigirano nelle tombe guardando le fesserie che fanno i loro pronipoti. Cioè, voi raccontate a qualche gerarca fascista mussoliniano sul fatto che una loro discendente si farà dare i bacini alla testolina dal rappresentante del sistema oligarchico anglosassone. Ma questi non crederebbero proprio. Quindi questo è anche un tradimento dei propri valori d'origine, se vogliamo, per quanto sbagliati comunque è una base intellettuale, una base, se si può chiamare intellettuale, una base morale, una base di convinzione politica, tutto tradito perché? Perché qua in Occidente non esistono, non esiste e non c'è possibilità di fare la politica rappresentativa delle proprie idee. Qua politico o rappresenta gli anglosassoni o non entra nella politica. In effetti, persone che cercano di entrare nella politica, che assumano delle posizioni pericolose per questo sistema, vengono fatti fuori ancora prima di arrivare ai processi politici. Questo è l'Occidente. E quindi, cari amici, in questa situazione noi stiamo vivendo, vedendo, perdonatemi, la necessità di un sistema oligarchico giustificare di fronte alle masse il processo della guerra come il processo positivo. Quindi noi facciamo la guerra non per arricchirsi, noi facciamo la guerra non per diventare sempre più potenti, sempre più ricchi, sempre avere più possibilità di fare i nostri progetti. Noi facciamo la guerra per fare bene. Qua tocchiamo ovviamente Orwell, dove la società che lui descrive era la società dove la guerra significava pace e così via. Anche noi siamo arrivati ormai alla stessa follia. E per questo motivo è necessario creare nelle masse una speranza. Speranza è molto importante. Questa massa degli imbecilli che non comprende quello che succede perché ormai ha cervello lavato dalla propaganda che ogni giorno gli viene indotta da tutti i canali di informazione, dal mainstream. Tutto comprato, tutto gestito dagli oligarchi. Quindi qua non è Stato che informa i cittadini su ciò che sta accadendo. Qua ci sono i giornalisti pagati dagli oligarchi che raccontano alle masse come vanno le cose. Stato in questo caso non esiste. Stato è solo un teatrino che ogni tanto lo fanno entrare, lui dice quello che deve dire, quello che gli oligarchi gli hanno detto di dire, e i cittadini hanno impressione che tutto va bene, processo democratico, ecco, anche lo Stato conferma ciò che dicono i giornali, quindi noi siamo in perfetta democrazia. E a questa gente c'è bisogno di dare la speranza. Perché la speranza, cari amici? Perché la speranza è, dal punto di vista psicologico, è una cosa molto importante. Speranza è quell'elemento che vi permette di immaginare in una situazione reale una realtà diversa. Quindi, se voi vivete in una situazione dove gli ucraini sono disfatti completamente, il fronte è completamente distrutto, al potere in Ucraina c'è un criminale tossicomane, dittatore ormai da tutti i punti di vista illegittimo, che ha strappato la Costituzione, che ha già dichiarato apertamente con un documento mandato alla Commissione europea che sospende ufficialmente i diritti umani nel suo paese, dove gente viene catturata per strada, dove l'esercito è stato già sconfitto diverse volte, dove la guerra è stata persa tra maggio e giugno del 2022, e da quel momento lì gli ucraini vengono gettati in battaglia contro i russi solo come la carne di macello e non hanno avuto nessun tipo di successo strategico. Hanno perso tutti i mezzi, hanno perso tutti gli uomini che sono stati mandati dall'Occidente per poter in qualche modo cambiare la situazione. Sono stati rubati enormi quantità di denaro perché, come hanno scoperto gli stessi americani, qua non è la propaganda di Putin, cioè l'hanno scritto anche dei giornali principali, The Washington Post, The New York Times, cioè Washington Post in pratica è la Gazzetta della CIA. Cioè, se la Gazzetta della CIA vi scrive che in Ucraina ci sono problematiche con corruzione perché ci sono persone che rubano i soldi che vengono dati alle autorità ucraine per lottare contro i russi e questi soldi poi vengono spostati in altri conti e questo lo denunciano stessi americani, cioè non sono i russi che dicono, gli stessi americani hanno mandato i loro specialisti in Ucraina. E quelli hanno fatto il conteggio e hanno in effetti visto come sono scomparsi diversi miliardi di dollari di aiuto. Queste situazioni, cari amici, ci dimostrano che la realtà è drammatica. Quando un cittadino statunitense si trova di fronte a questa situazione, ovviamente per poterla vedere lui deve informarsi bene, anche cittadini europei devono avere un'opinione, diciamo, un po' più obiettiva, seguire anche controinformazione, vedere anche in maniera molto attenta quello che succede in modo obiettivo nel mondo e anche in quel settore. Però gli americani si informano, hanno mezzi di informazione anche, diciamo, obiettiva, ci sono speculazioni anche tra stessi oligarchi, ad esempio Elon Musk ha comprato la piattaforma Twitter, l'ha trasformata nell'X, ha dato possibilità a Tucker Carlson parlare. Tucker Carlson ovviamente sta facendo parte di un interesse oligarchico pro Trump, ma in questo momento storico a lui conviene di mettere in difficoltà la narrazione dei democratici. Per questo motivo lui su Ucraina e sulla Russia sta dicendo molte cose obiettive e tutto questo crea nella mente dell'americano, dello statunitense e dell'occidentale medio, ovviamente grande domande, come fare a portarli fuori da questi ragionamenti e tenerli saldi all'idea della guerra, dandogli la speranza di dire, ragazzi, lasciate stare queste notizie, lasciate stare queste cose apocalittiche. Noi daremo agli ucraini le armi e i soldi che permetteranno a loro di vincere. Noi faremo un'altra controffensiva. Questo non è andata bene. È stato un disastro. Noi, avete visto, abbiamo dato 61 miliardi adesso, poi sul fatto che loro hanno dato 60, 61 miliardi è stato già detto, scritto anch'io, ho dedicato un video a questo, sanno tutti che 61 miliardi all'Ucraina non arriverà, arriveranno al massimo 5-6. Come spenderli comunque non saranno a decidere gli ucraini perché lì stanno commissioni statunitensi all'interno dell'Ucraina che diranno loro dove e come saranno spesi questi soldi, ma la gran parte di questo denaro è andato all'impianto bellico statunitense per compensare ciò che è stato già dato, quindi non arriverà niente di nuovo all'Ucraina, sarà semplicemente pagato quello che è stato già dato e poi arriverà qualcosina. Il meglio di tutti lo ha spiegato recentemente Scott Ritter, l'ex agente di servizi segreti militari statunitensi e anche colonnello Douglas MacGregor, ex consigliere di Casa Bianca statunitense. Loro entrambi hanno detto in modi diversi più o meno la stessa cosa. Loro hanno detto questi 61 miliardi è una presa in giro. È una presa in giro perché in realtà è tutto rimane nelle Stati Uniti d'America, tutto andrà nelle tasche degli oligarchi americani e gli ucraini finiranno comunque male e la base degli aiuti che loro riceveranno adesso forse li permetterà di mantenere la situazione attuale, non migliorare, ma mantenere la situazione attuale fino a novembre. Dopo la novembre, se non riceveranno nessun tipo di aiuto, sono in rotta totale. E questa è diciamo, l'opinione degli esperti. E ovviamente in una situazione drammatica del genere, prima di arrivare appunto a novembre, quando ci saranno anche le elezioni negli Stati Uniti d'America, bisogna tenere questo gregge in qualche modo legato all'idea della guerra. Poi Poi quello che succederà dopo vedranno, lì è come giocare a poker sempre, perché il sistema oligarchico, diversamente dal sistema autoritario, è instabile nei periodi, cioè un periodo di stabilità viene, viene sostenuto da un progetto, cioè finché c'è una guerra che porta i soldi, c'è la stabilità. Appena questa guerra inizia di essere compromessa, appunto perché gli ucraini perdono, non hanno più gli uomini, non fanno nessun tipo di iniziativa tattica che può permettere di dire che stanno vincendo, entrano in crisi e rischiano. Per questo motivo adesso anche arrivano le elezioni, quindi la situazione oligarchica comincia a destabilizzarsi. Mentre il sistema autoritario, il suo momento di stabilità è diverso, i suoi periodi di stabilità variano e dipendono da cose diverse. Quindi sono due sistemi completamente differenti. E adesso hanno bisogno gli americani, nel loro sistema oligarchico, di spargere questa specie di speranza tra le masse, che non vi preoccupate, daremo agli ucraini altri soldi e nel 2025 gli ucraini faranno una controffensiva. Che cosa si può dire di una probabile controffensiva realmente dal punto di vista pratico? Una controffensiva, cari amici, un'operazione militare molto complicata, soprattutto nella situazione in cui si trova l'Ucraina. Io non dico che non è possibile fare la controffensiva in Ucraina, certo, possibile, se trovare un nuovo esercito, se trovare una quantità importante di munizioni, se portare in Ucraina i sistemi aerei che riescono a, in tempo anche abbastanza breve, riprendere il dominio nel cielo, perché nessuna controffensiva, cari amici, è possibile senza almeno in parte presenza nell'aria delle forze aeree. Senza forze aeree, voi avete visto, tutti quei carri armati moderni, tutte quelle tecnologie non servono a niente. Senza la copertura decente di artiglieria, voi potete mandare, non so, anche i reparti migliori del mondo all'attacco saranno comunque fatti a pezzi, perché se il nemico contro quale voi state svolgendo la controffensiva domina l'aria e ha una forza superiore nell'artiglieria, voi siete demoliti già all'inizio. E questo noi abbiamo visto messo in pratica in Ucraina durante la famosa controffensiva del 2023, quella che è stato un fallimento, l'ennesima, diciamo, sconfitta ormai non solo dell'esercito ucraino, ma anche dell'Occidente collettivo sul territorio dell'Ucraina. Quindi, quando gli americani parlano di un'offensiva ucraina nel 2025, loro stanno parlando di un qualcosa di ipoteticamente possibile, ma dal punto di vista applicabile, improbabile nella situazione attuale. Per fare una controffensiva, sottolineo, gli ucraini devono avere un esercito completamente diverso, devono avere un esercito nuovo. Loro non hanno gli uomini, loro non hanno esperti. Loro hanno persone che fuggono dai carri armati dopo già primo colpo di artiglieria che le arriva addosso. Loro non sanno manovrare i carri armati. L'altro giorno io ho fatto un video e l'ho pubblicato anche sul mio canale privato Telegram, il video originale di distruzione di un carro armato Abrams A1 M1 che in pratica viene distrutto da tre colpi di artiglieria russa, tra l'altro tre colpi diversi. Prima viene colpito con un drone FPV che aveva una carica anticarro, poi con un colpo di artiglieria da 152 mm colpo di guidato di precisione Krasnopol si chiama, un'arma molto potente che in effetti ha dato un colpo diciamo decisivo alla distruzione di questo carro, e poi è stato distrutto, finito con un colpo del drone Lancet. Tutto questo è avvenuto in tempo di 3 minuti, vuol dire che i russi hanno un'ottima connessione tra diversi reparti militari che lavorano sullo stesso settore, cioè questi tre unità diverse con tre armi diverse hanno colpito un oggetto in tempo di 3 minuti, vuol dire che loro erano in tempo diretto erano collegati. E cosa hanno fatto gli ucraini? Si vede nel video, hanno cercato di schivare il colpo di drone, l'autista del carro ha rovesciato il carro. Il carro è uscito dalla strada e è caduto sul fianco e non potevo più muoversi. E questi sono scappati dal carro e hanno abbandonato un carro che ha costato un sacco di soldi, il carro per il quale Zelensky e tutta la banderuola di politici ucraini è andato a elemosinare in Occidente. È stato abbandonato in 2 minuti. Per quale motivo? Perché all'interno di questo carro erano persone impreparate. Perché un autista del carro non può rovesciare un mezzo del genere. Cioè, se uno rovescia il carro, vuol dire che non ha nessuna esperienza dell'utilizzo di questo mezzo, non dico nella situazione tattico-operativa, ma neanche nel poligono. Cioè, questo non ha fatto neanche abbastanza esercitazione al poligono, perché è semplicemente uscito fuori in prima situazione complicata. Uscito fuori strada e ha capovolto il carro, ha perso un carro così. Questa è una cosa che deve essere interpretata da molti, bisogna ragionare su queste situazioni. L'esercito ucraino, composto da militari come ci sono adesso in prima linea, con questo tipo di logistica, con questo tipo di artiglieria, con questo tipo di aviazione, con questo tipo di comandanti e di pianificazione strategica, non è in grado di svolgere nessun tipo di controffensiva strategica su larga scala. Loro possono dire noi faremo una controffensiva, però finirà così come è finita la loro pagliacciata nel 2023, perché non era una controffensiva, cari amici. I russi li hanno demoliti, essendo meno di loro, e su alcuni settori hanno fatto dei danni enormi all'esercito ucraino, e noi vediamo che adesso i russi stanno prendendo tantissimi punti strategici, stanno avanzando, nonostante l'esercito russo si trova all'assetto difensivo, non è ancora passato all'assetto offensivo, e secondo me non passerà, perché ai russi non conviene di farlo in Ucraina. Troppi soldi, troppi uomini servono, troppi sforzi per cosa? Per in 2 mesi prendere un territorio ucraino e poi cosa fare? A massacrare un sacco di civili inutilmente, e poi bisognerà occuparsi di tutto questo paese. A mio avviso, i russi stanno guadagnando molto bene il terreno adesso, andando lentamente. Questa è una guerra di logoramento, ma soprattutto gli stessi ucraini si stanno comprendendo che il regime che loro sostenevano per anni in realtà è un loro nemico. Molti ucraini adesso, soprattutto quelli che vivono anche fuori dall'Ucraina, che erano prima grandi sostenitori di Zelensky, adesso hanno capito che Zelensky è un farabutto, perché li sta privando loro dei loro diritti consolari. Quindi, cari amici, io ho letto diverse domande vostre nei quali avete parlato di questa fantomatica controffensiva del 2025. Controffensiva ucraina, io vi inviterei di essere calmi, io vi inviterei di ragionare. Ricordate innanzitutto che vi sta parlando di questa controffensiva rappresentante del governo uscente ormai, perché sappiamo che Biden non tornerà al potere, e per loro adesso questo è anche un modo di aggrapparsi proprio negli ultimi mesi del loro potere a quei progetti che hanno portato avanti per degli anni. Dopo, quando la situazione cambierà, loro andranno via e non dovranno più rispondere per le parole che hanno detto. Per questo, con così facilità, adesso dicono stesse baggianate, ma lo dicevano anche prima, perché comunque negli Stati Uniti d'America i politici, ma non solo negli Stati Uniti, anche in generale in tutto il mondo, i politici spesso dicono le baggianate per le quali poi dopo nessuno di loro prende le responsabilità e nessuno di loro cerca di in qualche modo portare la propria diciamo responsabilità, il proprio se vogliamo dire onore da politici. Nessuno mette in gioco la propria carriera, possono sparare qualsiasi cavolata e anche dire no, ma io andrò via dalla politica, poi dopo li vediamo tutti di nuovo come niente fosse sui loro posti. Quindi, cari amici, a mio avviso nel 2025 è molto difficile che gli ucraini potranno fare qualcosa. Se faranno qualche operazione di controffensiva o qualcosa di simile, comunque sarà lo stesso fallimento che hanno fatto nel 2023. Niente di serio ormai, con l'assetto che c'è, con le forze che ci sono, gli ucraini non riusciranno a fare. Se non arriva qualche civiltà aliena che regalerà loro, non so, le armi superiori o l'esercito degli extraterrestri, la situazione non cambierà. Quindi io non credo in questa prospettiva di una grande controffensiva ucraina nel 2025. Con questo, cari amici, vorrei salutarvi. Vi invito, come sempre, di approfondire le informazioni che la censura occidentale nasconde da voi, informazioni che vengono spesso strumentalizzate o proprio taciute. Io condivido tutto sul mio canale privato Telegram, video, notizie, le fotografie, tantissime interviste, tantissimi punti di vista di esperti, di analisti che non troverete sicuramente sul mainstream occidentale. Quindi vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram, il link per abbonamento troverete nella descrizione a questo video. Se volete sostenermi qua su YouTube, vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video e condividere i miei video con i vostri amici. Vi ricordo che in tutte le librerie d'Italia c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio, lo vedete qua alle mie spalle. In questo libro io racconto le origini della guerra in Ucraina. Se vi interessa questo evento che ormai ci riguarda tutti, leggete, approfondite il mio libro e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ringrazio per la vostra attenzione, per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni. Tutto questo per me è molto importante per andare avanti. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.